Parole al fuoco, le abbiamo sentite, qualcosa al volo sentiremo con i nostri ospiti ancora di Vincenzo Montella, tre tematiche praticamente: la delusione per la prova di maturità toppata, Quadrado non stava benissimo ma insomma non era con la testa dentro la partita, fuori dopo 24 minuti.
Sì, e si era un po' intuito, sì. Mettiamola così.
E poi le alternative che non hanno convinto l'allenatore. E quando gli è stato chiesto se comunque questa partita poteva fare cambiare idea su qualcosa, lui ha detto: io li vedo tutti i giorni, le idee sono chiare, ce l'avevo già. Sì. Quindi una stroncatura importante.
Sì, io l'ho avvertita un po' come un ritorno al passato, cioè a quel mese di settembre o ottobre, come volete, in cui si diceva che questi giocatori arrivati in estate praticamente non li vedevamo e forse Montella li aveva magari già bocciati. Io ho la sensazione che lui ieri sera tra i denti abbia voluto dire: adesso avete capito perché magari certi giocatori non li avete visti in modo costante. Detto questo, chiaramente senza voler fare tragedie su quello che è una sconfitta che non vale nulla, eravamo già qualificati, ci può anche stare, voglio dire, sei già qualificato, sei primo, sei il Cesena, non sei con la massima concentrazione, cioè può starci la serata un po' sottotono. Quello che credo abbia fatto arrabbiare proprio Vincenzo Montella è stato l'atteggiamento, cioè
sì, perché può
la
anche,
poca va
può
la
anche
poca
prendere
voglia,
quattro
no?
Pali, tre traverse, però almeno
puoi andare sotto
al massimo,
come è successo col PAOK. Esatto. In qualche modo lì però era stata un'azione, l'unica azione sulla quale avevi preso gol, poi avevi pareggiato, non avevi fatto una gran partita, però tutto sommato l'atteggiamento
ieri si vedeva che
stato.
Mancava fame,
ieri non, sembrava che non avessero voglia, e in più ragazzi
che sembrava, sembra che la voglia non c'era,
quello
davvero
non mi permetterei mai di dirlo, però c'è un dato emblematico, con tutto il rispetto, poi è arrivato il gol di Marin e è stato bravissimo Minelli, però abbiamo rischiato di prendere il 3-0 da parte di Jajigé in contropiede, giocando in casa con la Dinamo Minsk.
Tra poco ne parliamo di Simone Minelli. Intanto saluto i due ospiti che abbiamo adesso al telefono. Luca Calamai, ciao Luca.
Ciao Giovanni. Tommaso, ciao. Un'analisi lucidissima.
Strano,
mi spaventa, mi spaventa.
Sì. Deve essere il corso d'aggiornamento.
No, gli fa bene, gli fa bene.
Sì. Angelo Bono. Giorgetti anche, vediamo se...
Buonasera, buonasera. Sì, sì, devo dire che l'analisi, essendo stata... E Tommaso era lucida.
Pensavo dicessi la letta sulla nazione.
Cioè, ragazzi, è strano, lo so, capita raramente.
Certo, Montella ieri, qui coinvolgo tutte e due perché è stato titolo di entrambi i quotidiani, mi vergogno di questa sconfitta, insomma è andato giù abbastanza pesante. Luca, era davvero arrabbiato ieri Montella.
Comincio io?
Vai.
A me fate fatica a farmi parlare la partita di ieri perché non me ne importa niente.
Lo sospetto.
E quindi non, cioè, se volete, sentivo che partita, ma chi se ne frega, ma faceva freddo, non c'era nessuno. Probabilmente anche i giocatori volevano vedere l'ultima serata.
Certo.
Cioè, quello che dovevi vedere, secondo me l'hai visto. Cioè, dovevi vedere se Marin sta crescendo. Ha fatto addirittura per la prima volta, credo, da due secoli 90 minuti, ha fatto gol alla fine, questo ti testimonia che è arrivato lucido alla fine, questo ti interessava, no? Il resto, ma cioè, io credo che queste partite, se ti devo dire il mio parere, l'errore, cioè te prima di far giocare devi chiamare Quadrado e dici: ne voglio giocare questa partita, perché sennò è una condanna, è un fastidio, è una rottura di scatole, per cui è chiaro che poi dopo Montella fa bene, perché il suo ruolo è anche quello, secondo me, di dare una bella sferzata, perché lui sa benissimo che anche a lui interessa vincere a Cesena, no? E quindi lui crea, muove l'acqua, perché questo ottiene immediatamente attenzione massima da tutti, anche perché secondo me voi parlavate dei nuovi, ma i peggio sono stati i vecchi ieri, eh?
Sì.
Cioè Gonzalo, Quadrado, Gomez, cioè sono stati quelli peggio, cioè quelli che non quelle riserve o presunte tali. E lui fa così, crea una bella confusione, ci sono lezioni di scuola d'allenatori su questo metodo, che prima delle partite devi vincere bene, ti dà una bella sveglia a tutti.
Vado da Angelo per un commento in generale, poi andiamo nel particolare.
Ma devo dire che Montella forse gli ha dato fastidio più che la sconfitta, questa partita che davvero non contava nulla, ha dato fastidio il fatto di essersi esposto alla vigilia, no? Quando ha annunciato comunque una situazione di carattere, una bella partita, invece poi in campo abbiamo visto che le motivazioni erano talmente basse che perfino le riserve erano sottotono, oltre come ricordava Luca, ai giocatori titolari, per cui è stata una partita inutile, una partita sotto certi punti di vista anche dannosa, e quindi c'è poco da aggiungere, se non che a Cesena la Fiorentina deve essere completamente stata quella che abbiamo visto, diciamo, giochicchiare ieri a ritmi abbastanza amatoriali, no? Perché poi io devo dire che anche la Dinamo secondo me interessava il giusto, però insomma gli spazi a disposizione e trovando avversari così morbidi, devo dire che insomma era difficile non cedere.
Ci sono un po' di date, no, sì, vai, sì,
io lo trovavo demenziale prima, lo trovo ancora più demenziale la formula dell'Europa League sulla seconda fase. Cioè, la Fiorentina conveniva arrivare seconda.
Sì.
Cioè, ma guardate, cioè, io vorrei sapere chi è il genio che ha inventato questo tipo di regolamento. Cioè, cioè premi chi ha vinto il girone facendogli affrontare le quattro peggiori terze che anche a buon senso, le quattro peggiori terze di solito sono figli di gironi impegnativi, per cui squadre che si dividono i punti, per cui restano terze le squadre più importanti. Ma se deve essere un vantaggio arrivare primi, devono andare alla fase successiva come testa di serie le otto che scendono dalla Champions e le otto migliori prime del girone. Ma guardate, ci vuole un cervello mica male per fare un'organizzazione del genere.
Sì, ora ve le sottopongo le possibili avversarie della Fiorentina, perché sono quasi tutte molto forti. Prima dicevo, ci sono un po' di date, le leggo insieme a voi, anticipi e posticipi gennaio e febbraio. Quello che riguarda la Fiorentina è domenica 25 gennaio alle 20:45 Fiorentina-Roma, quindi posticipo serale abbastanza logico.
Freddo
ma logico, Fiorentina-Roma. Il sabato successivo la Fiorentina va a Genova contro il Genoa alle 18 di sabato, quindi sabato 31 gennaio direi il rifreddo, e poi c'è una partita a mezzogiorno e mezzo con l'Atalanta di domenica 8 febbraio, lì insomma tutto semi a posto. C'è anche la data di Coppa Italia, la Fiorentina gioca con l'Atalanta il 21 di gennaio, quindi qualche giorno prima di Fiorentina-Roma. Torno invece da Angelo. Villarreal, Tottenham, Celtic, PSV Eindhoven, Dnipro, non voglio nemmeno nominarlo, Siviglia, Wolfsburg, Trabzonspor, Ajax, Liverpool, Anderlecht. Fin qui una tragedia, poi Aalborg e Young Boys come due altre squadre. Che dici?
Ma io penso che qua difficile sarebbe senz'altro il Wolfsburg, che insomma tra l'altro è secondo anche...
Ah, più del Liverpool?
Guarda, cioè, secondo me come diciamo valore di squadra e stato di forma direi di sì, poi certamente quando vai a giocare in casa del Liverpool insomma c'è tutto un aspetto che si va a sommare alla difficoltà tecnica diciamo effettiva, però insomma non mi sembra mai. Io sono d'accordo con Luca, cioè mi sembra sia veramente una beffa arrivare ai primi e poi doverti confrontare con diciamo le quattro peggiori terze che diventano te nel caso della Fiorentina. Che hanno comunque un valore più alto di altre che invece sarebbero toccate arrivando diciamo secondi nel giro. Insomma, questo è quanto, e devo dire che tra le possibili avversarie, quelle più abbordabili, sono senz'altro questo Aalborg, e poi forse ci sono anche i turchi del Trabzonspor e poco più, forse anche Dnipro, devo dire. Sullo Young Boys
Luca non vede l'ora di tornare a Dnipro, però anche se giocano a Kiev.
Dnipro c'ha 26 metri di neve.
Tra l'altro posso dirti una cosa, Luca, essendo la Fiorentina prima del girone, l'andata è in trasferta, quindi eventualmente sarebbe il 19 febbraio.
Santelli, no, sei pronto? Io ho già dato a Dnipro, sì,
meno 100. Meno 100.
So che Santelli ci teneva molto, sì, perché sì. Poi... ma pensa, e se fosse stata eliminato il City, c'era anche il City.
Sì.
Quindi cioè, ti salvi perché la Roma non può incrociare al primo turno, però comunque si immagino che ce l'avrai anche dalla sua... Non so ora come funziona il tabellone, i geni del male, che cosa avranno inventato ulteriormente. Ma... Vabbè, lasciamo perdere, dai. Tanto, voglio dire, a questo punto se vuoi provare a vincere la Coppa è chiaro che le partite difficili ora le devi trovare, ma è la formula che è sbagliata. Poi magari qualcuno apparentemente forte è peggio di qualcuno apparentemente meno forte, ma è proprio la forma che è ridicola. Cioè, non hai nessun vantaggio in realtà arrivare primo. nessuno.
Sì, fra l'altro mi ricordo anche quando la Fiorentina arrivò prima, riuscì a battere il Liverpool fuori casa e poi incrociò il Bayern, sì, veramente fu sfortuna anche lì. Tornando invece alle parole di Vincenzo Montella, Angelo, a tuo avviso quali sono i calciatori in generale, non soltanto sulla partita di ieri che Montella ha bocciato o semibocciato, perché ieri ha detto io le mie valutazioni le avevo già fatte e la società lo sa già, perché il nome ovviamente Badel è un nome che va sulla bocca di tutti.
Badel, poverino, devo dire che il vice Pizzarro, e quindi anche quando gioca però vedo che la squadra lo cerca molto poco, non è riuscito proprio a inserirsi in nessun tipo di meccanismo, non so neanche a questo punto se si è adatto al calcio italiano. Poi tutto questo deve essere messo in relazione al fatto che la Fiorentina l'ha pagato 5 milioni l'ultimo giorno di mercato, dopo aver cercato inutilmente di prendere Fernando. Era un affare tenuto un po', diciamo, in secondo piano. I contatti c'erano stati con l'Amburgo verso il 20 di luglio, trattativa poi dopo lasciata in stand-by. La Fiorentina si è buttata sopra quando ha capito che non sarebbe arrivata a Fernando. Quindi insomma mi sembra che Badel ha giocato, mi sembra, 185 minuti in campionato, veramente nulla per uno che poi è stato dopo Quadrado acquisto dal punto di vista dell'esborso da parte della Fiorentina, per cui lui senz'altro credo, non so come possa sperare di avere, diciamo, continuità. E poi non so a chi si riferisse Montella, ieri secondo me era amareggiato in generale, nel calcio poi io non credo ci siano le bocciature definitive mai, perché poi si aprono porte per vari motivi, però insomma ecco, io credo anche che all'interno della Fiorentina l'affare Badel sia un po' sotto esame,
anche per quanto è costato, no?
Certo, sì, insomma non è un aspetto indifferente, devo dire, anche perché la Fiorentina ormai da anni direi sta cercando in grado di giocare nel ruolo di Pizzarro e non c'è riuscita.
Vengo all'ultimo argomento che vorrei trattare con voi, che è Cesena, soprattutto chi affiancare a Mario Gomez, se fareste giocare Gomez, ma immagino di sì, c'è lui e basta, in più va insomma rilanciato in qualche modo.
Di aver capito, abbiamo un solo attaccante, sì, a detta del tecnico.
Sì. Ieri quindi Montella ha chiesto come mai ha giocato Gomez, ha detto con le partite si vincono con gli attaccanti, io ne ho uno, ha detto.
Mezzo.
Ecco, chi, Luca? Marin?
Ah sì, per forza, a parte Marin, poi chiaramente Marin.
Dopo che ha fatto per la prima volta 90 minuti, Luca?
E chi gioca? Cioè, anche perché
centrocampista Mati Fernandez o no. Borca avanzato,
guarda, a Cesena devi andare a vincere la partita, la devi vincere velocemente, perché non li devi fare rientrare in corso, li devi lasciare nei loro problemi, quindi parti con Marin. Cioè, Marin, ragazzi, ora, è vero che anche una struttura fisica le può anche giocare due partite, non ti dico 90 minuti, ma chi vuoi far giocare? Ilicic, per carità di Dio, non so, ora io non so il recupero di Aquilani, ma insomma io partirei con Marin, sinceramente partirei con Marin, e poi dopo farei un bel punto durante le vacanze di Natale per capire chi c'è, chi non c'è, chi è sano e chi non è sano, perché insomma devo dire che ha ragione assolutamente Montella, nel calcio di oggi gli attaccanti sono determinanti. La Fiorentina ne ha tanti, come numericamente, ma ne ha cagionevoli o improbabili. Quindi bisogna anche chiarirsi le idee. Se torni a fare Gomez, dai, perché anche ieri, ragazzi, io non so cosa ha questo giocatore. Cioè, veramente trovo anche difficile giudicarlo, perché confesso, sono sempre teso a cercare di dargli mezzo voto in più, perché vado a cogliere ogni elemento positivo, ma una partita contro quel gioco, cioè a Dinamo Minsk, Gomez deve fare 3 gol, ma soprattutto deve far gol quando Vargas lo mette davanti al portiere. Cioè ha tirato come tira un ragazzino a cui brucia il pallone tra piedi, perché come ha fatto Minelli, come si chiama il ragazzino, sulla prima palla, perché ovviamente gli bruciava quel pallone e quindi ha tirato subito perché gli bruciava, ma già Minelli, classe 97, nel secondo tempo era molto più lucido e molto più sereno. Allora io non lo so cos'ha, io sinceramente non so cos'ha Gomez, e credo che insomma questa è una perplessità che sta montando in maniera generale, perché e siamo sempre a dire, cioè, ora deve essere in forma, perché se non è in forma ora, cioè, perché non dovrebbe essere in forma? Non lo so, è un grande mistero, ma forse Angelo, che è ex calciatore, lo capisce meglio.
Ma premesso che qualsiasi informazione uscita sui giornali, poi dopo Montella farà il contrario.
Sì, sì.
Io penso che, ma veramente il dubbio sia, diciamo, rispetto a Marin Eilish, perché l'osservazione che ha fatto Tommaso, insomma, mi sembra sia giusta. Ha giocato per 90 minuti Marin, arriva da un periodo abbastanza...
È la terza volta che dite,
ragazzi,
una cosa,
sì,
giusta.
No, anch'io sono
ci stiamo, ci stiamo arrabbiando. Spero di mandarti a Dnipro.
Sto sottolineando questo, sì, perché ha fatto Tommaso.
La stranezza.
E non te, quindi.
Grazie.
No, a parte tutto, no. Cioè, io sono, diciamo, convinto che questa partita sia veramente da vincere e francamente mi interessa poco. Giocherà accanto a Gomez, sì, vorrei vedere una Fiorentina un po' più concentrata e determinata di quella sottospecie di squadra che è stata vista ieri sera, con tutte le scusanti del caso, però insomma credo sia proprio il caso di dimenticarla in fretta.
Vi ringrazio enormemente, Luca Calamari, Angelo Giorgetti.
Ciao Tommaso.
Ciao Luca. Grazie, ciao Angelo. Grande. Avete sentito come ha salutato?
Grazie a tutti e due, poi ovviamente per il bonifico ci sentiamo fuori diretta.
Sì, bonifico piuttosto alto, vista la quantità di così commenti positivi il tuo giudizio. Dopo ci spieghi anche come affrontare il Cesena in maniera tattica e poi chi si compra a gennaio, perché so che hai un paio di idee. No, tra poco
vai.
Quasi paradossale, però mi sembra d'avere così sentito a livello di umore un discorso del genere, dimmi se sbaglio. Una Fiorentina maggiormente difesa dai tifosi, che più o meno dicono questo: eravamo già primi, può succedere, passo falso brutto, ma insomma accadere.
Chi ha pagato ieri sera e si è beccato quel freddo, non
sì,
so,
però non ci sono stati fischi particolari, che dal proprio allenatore. Montella è andato giù molto più duro del sentore della piazza, evidentemente è un segnale quello dell'allenatore di mantenere le briglie strette in queste due partite che devono
arrivare. Darsi, su questo sono d'accordo con quello che diceva per esempio Luca Calamai, può darsi che sia anche un modo per tenere alta la tensione per Cesena, cioè vi striglio dopo una prova così, anche perché storicamente Montella ha sempre difeso il gruppo, anche quando magari le cose ci erano parse un po' grigie, un po' nero scure. Io ricordo Montella in sala stampa che spesso e volentieri ha riportato visioni di partite finite anche con risultati negativi decisamente più positive di quanto potesse essere la critica. In questo caso ha cambiato effettivamente strategia e questo è sicuramente un fatto importante che stiamo chiaramente sottolineando.
Andrea Giannattasio, ciao Andrea.
Buonasera a tutti quanti.
Che ci racconta appunto il giorno dopo, no Andrea? Perché poi freddo faceva ieri sera, freddo immagino anche oggi, caldino dentro lo spogliatoio viola con Montella che è uno duro davvero, cioè non conta la fisicità.
Sai, ieri sera al 90esimo.
Un bel allenamento lungo perché è durato circa 2 ore, 2 ore e 10, quindi insomma Vincenzo Montella ha voluto un po' torchiare i suoi giocatori perché è chiaro che la prova di ieri non è stata assolutamente sufficiente. Per quello che posso dirti io, Giovanni, sul polso dei tifosi, almeno per quel pochissimo che ho potuto registrare io, in realtà qualche polemica l'ho colta, al di là poi dei tifosi che hanno voluto difendere la squadra perché la partita non aveva un grandissimo valore. È chiaro che scoccia perdere una partita di questo tipo, scoccia la società che ha perso una cifra attorno ai 200.000 euro, qualche cosa di meno, forse perché, come ben sapete, ogni partita della UEFA porta dei soldi nelle casse di una società, e la Fiorentina che insomma sta attenta molto ai conti, è chiaro che perdere una cifra del genere non avrà fatto assolutamente piacere. La Fiorentina che è tornata quest'oggi ad allenarsi alle 2:15 al centro sportivo, una seduta prevalentemente di palestra, quella di oggi, anche se siamo soltanto alla predefinitura in vista di Cesena, visto che domani poi sarà già tempo di conferenza stampa e di rifinitura e poi partenza in direzione Romagna, con un lavoro di scarico, dicevo, in palestra e poi le prime prove tattiche in vista della partita contro il Cesena. È una partita difficile, soltanto basti pensare al fatto che col nuovo allenatore potrebbe essere cambiato qualche cosa da un punto di vista tattico per i bianconeri. Vedremo cosa Di Carlo avrà in mente per la Fiorentina. È chiaro che la squadra romagnola non vince dalla prima di campionato, se non sbaglio, quindi insomma il momento non è assolutamente facile. Pasqual doveva essere convocato per la gara contro la Dinamo Minsk, invece è rimasto a casa, ma sarà sicuramente nella lista dei convocati proprio per Cesena. Torneranno Borca Valero, Aquilani e Savic, che sono rimasti a casa proprio nella gara di ieri sera e non si sono presi tutto il ghiaccio, erano 3 gradi al fischio finale, Così come torneranno nella formazione titolare molto probabilmente Alonso, Mati Fernandez e Joaquin. L'unico dubbio, come diciamo già oggi, riguarda quello da Marin e Ilicic, ovvero sia chi tra questi due sarà ad appoggio a Mario Gomez nel tandem d'attacco del 3-5-2 che Montella schiererà. Onestamente, per quelle che sono le prime sensazioni che trapelano, ci dovrebbe essere spazio ancora per Marco Marin, che poi del resto è quello che è partito titolare nella gara di ieri sera proprio col connazionale.
Tu che metteresti, Lorenzo?
Per me no, io no, perché no. Insomma, cito a memoria, fossi bravo, farei l'allenatore, non il giornalista, non sarei
un'idea. Facciamo il tifoso, e Sardelli.
Chi metterei?
Cioè, leggi la formazione e speri di trovare chi?
Ce l'ho infortunati, vorrei... Io credo che si possa immaginare o Mati Fernandez o Borja Valero,
ecco, a quindi sostegno. Anch'io credo Mati.
Detto questo, se comunque. Poi, come ho sentito dire, ma su questo non lo so, perché Montella, io non riesco a capire quando dice il vero o il falso. Alla vigilia della Dinamo Minsk ci ha fatto intendere che Ilicic per lui non è bocciato, sta continuando a allenarsi bene. E quindi anzi, chi lo vuole deve pagare, e quindi mi viene da dire, ieri sera lo ha risparmiato, gli ha fatto fare l'ultima mezz'ora, non è andato malissimo, perché non è andato malissimo, ha recuperato il pallone del gol poi di Minelli e ha sfiorato il pareggio col tiro da fuori, quindi mi verrebbe quasi da pensare che un'ipotesi può essere Ilicic, cioè che non ha giocato i 90 minuti di Mari, nell'altra è il ritorno un po' al passato, cioè con un centrocampista o Borja o Mati Fernandez alle spalle di Mario Gomez, soluzione che personalmente preferirei rispetto a Ilicic, sul quale invece il mio giudizio è un po' più secco.
Sì, effettivamente, tra l'altro il fatto che Alberto Aquilani non sia stato convocato per la gara di ieri, visto che poi è un giocatore che ovviamente non ha trovato molto spazio nella formazione sia in Europa che in campionato, potrebbe far pensare che Vincenzo Montella stia pensando proprio al centrocampista romano per magari farlo partire al primo minuto a Cesena e a questo punto, come dicevi tu Tommaso, spostare più avanti qualche altro giocatore proprio del suo reparto, una fattispecie Borja Valero, Mati Fernandez, vedremo, poi c'è ancora tempo per una rifinitura per sciogliere questi ultimi dubbi. La certezza ovviamente che Mario Gomez sarà là davanti, sì. È necessario che trovi il gol, perché obiettivamente, insomma, al di là poi della rete di Cagliari, anche abbastanza fortunata perché non c'era nessuno davanti a lui, non ha dimostrato granché anche ieri in quel 60 minuti di gara, poco più che ha giocato, insomma, ha fatto vedere
45 ieri.
45,
sì, sì. No, ma è vero, ma a prescindere, poi è l'unico davvero che ha il gol nei piedi. Nella carriera Mario Gomez ha fatto 200 gol, è chiaro, una formazione imbottita di centrocampisti, poi a prescindere Marin, Ilicic, Joaquin non è gente da 20 gol a stagione, quindi no, servono i suoi gol, proprio come diceva Montella, perché è l'unico attaccante
esatto.
A tanto disposizione. Poi andiamo sulle valutazioni anche su Gomez,
tra poco ne parliamo con Sandro Rialti.
Okay.
Domani Montella a mezzogiorno, Andrea.
A mezzogiorno, la rifinitura poi sarà alle 14 con la Fiorentina che poi partirà in direzione dell'Emilia Romagna. Insomma, ci aspettiamo una trasferta vittoriosa per la Fiorentina, che almeno fuori lontano dal Franchi ha sempre raccolto risultati ottimi.
Ecco, Fiorentina... siamo in ritardo, Andrea. Scusa se ti interrompo, ma è Minelli, visto che tu segui la primavera, voglio capire da te se è un calciatore che ti aspettavi così forte, e se insomma.
No, devo essere sincero, uno perché l'anno scorso era negli allievi nazionali, quindi nel primo anno di primavera, tanto per cominciare. Due perché fisicamente, l'avete visto tutti quanti, non è particolarmente prestante, ora non è per denigrarlo in nessun modo, però ricorda molto Giovinco, per dire in prospettiva da un punto di vista delle caratteristiche.
È vero che è il suo idolo, fra le altre cose, o tra i suoi idoli, Giovinco e chiaramente anche Messi, però mi pare aver capito che anche lui è il primo a rendersi conto che
non Oliver Bierhoff o questi giocatori di questo
Thomasson
tipo.
O Yakuit, ecco,
ma ecco, se devo essere onesto, non lo sapevo questa cosa. Cioè, io mi sono permesso di dire che assomiglia a lui da un punto di vista delle caratteristiche del fisico, però ecco, ti ripeto, ha fatto molto bene fino ad oggi in primavera e sta trovando molto più spazio in queste ultime giornate, ha già segnato 3 gol, sta facendo benissimo nell'under 18 Ivanoli, è veramente un giocatore molto importante in prospettiva anche per le nazionali azzurre, visto che poi qualche mese fa è stato premiato a Coverciano dal CT dell'Under 21 di Biagio, e insomma un prospetto molto interessante, la Fiorentina se lo tiene stretto, visto che poi è un classe 97, lo ricordiamo, sta facendo benissimo, e ieri davvero è stato forse più pericoloso e per poco non ha trovato il gol in almeno due occasioni, quindi molto bene. Ci aspettiamo di vederlo a questo punto domani in campo, forse no, però sicuramente protagonista nella primavera nelle prossime settimane, con una formazione che sta facendo già benissimo, e lui è sicuramente uno dei protagonisti.
Andrea, grazie mille.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie.
Il Pentasport di Radio Blu.
I nostri salumi sono buonissimi, genuini, prodotti esclusivamente con carne nazionale, ma non solo, sono anche viola al 100%. Salumificio Il Borgo, salumi di Siena. Se cerchi tradizione e qualità, dove li trovi? Dai migliori rivenditori specializzati. Visita www.ilborgosalumidisiena.it. I salumi del tifoso viola.
Offside! Oh ciccio, tu sei in fuorigioco! Per non farti pescare in fuorigioco, vieni da Offside, nella via dei Fiorentini, in via Gioberti al 133 Rosso, il nuovo punto di riferimento per il tifoso viola. Dal calcio vintage a tutti i prodotti ufficiali della Fiorentina, dalle magliette di roba da fiesole alle meravigliose pashmine viola. Vieni a trovarci da Offside, www.offsidestore.it. Non farti pescare in fuorigioco! Ammazza la crisi con un buon caffè. Dai Caffeaio a Sesto Fiorentino trovi cialde, capsule, grani e macinato delle migliori marche come Lavazza, Illy, Garibaldi, Gimoca, Covim e Borbone. Tutto compatibile con macchine Nespresso e Lavazza, senza vincoli di quantità negli acquisti. Inoltre assistenza, riparazione e vendita di macchine da caffè. E per i nuovi clienti una degustazione gratuita di tutti i prodotti per trovare il giusto aroma per la tua casa o per il tuo ufficio. Il Caffeaio a Sesto Fiorentino, via Mazzini, angolo piazza 4 novembre.
Da noi o da voi? Galanti, bontà da gustar subito o da portare via.
Pranzi e cene, gourmet stop, specialità, vini.
Aperidivino, ogni mercoledì dalle 18 con selezione di vini e specialità ad hoc.
Galanti, Piazza della Libertà, Firenze.
Acqua, morbida carezza che appaga i sensi. Terra, dolcezza che anima in gioco dei rivestimenti. Fuoco, forza che tempra il metallo delle rubinetterie. Aria, vento di cambiamento.
Lo porta Reme, arredando la tua stanza da bagno con naturale creatività. Ti aspettiamo nel grande showroom di Viale dei Mille per scegliere insieme tra le tante proposte d'arredamento bagno delle migliori marche.
Facciamo bagno insieme.
Reme è a Firenze, nel Viale dei Mille 22, di fronte alla Chiesa dei Sette Santi.
Brandini porta Opel a Firenze. Da oggi Brandini è la concessionaria ufficiale Opel per Firenze. Ti aspettiamo nello showroom in via Arturo Chiari 9, dove potrai scoprire tutte le vetture della gamma. Potrai contare sull'esperienza degli specialisti Brandini e su tutti i servizi dedicati al cliente prima e dopo l'acquisto. Opel a Firenze da oggi è Brandini. Visita il sito www.opelbrandini.it. Un nuovo modo di viaggiare ti sta aspettando.
Radio Blu, la radio dei numeri uno, il Pentasport di Radio Blu.
Pentasport che prosegue con Sandro Rialti. Ciao Sandro e ben trovato.
Ben trovato.
Che è successo?
Il freddo ieri,
ma eri copertissimo Sandro.
Anche io ho il naso, mi faceva un freddo cane, poi anche io sono d'altra parte, anche io ho un problema del calcagno. Calcagno, io sono come si grido, ragazzi, se mi dici il calcagno è finito.
C'è il tallone di Achille e il calcagno, di Sandro.
Calcagno di
Sandro, perdonami, anche te Giovanni, poi sì. Ti lascio spazio sulle pagelle, ma ne parliamo da ieri nel filo diretto di Anteprima Pentasport. Te lo devo chiedere, ti soddisfa la vittoria di Fragola?
No, io speravo la ragazzina perché
lo sapevo,
è roba nostra, muoio altro, sì, era divertente. Poi cantato benissimo il duetto con Tiziano Ferro, era spettacolare, l'ho risentito oggi. E poi c'ha una voce particolare, 17 anni, sono 16 forse addirittura, c'ha una voce straordinaria, questa ragazza sicuramente quando maturerà anche dal punto di vista proprio biologico, questa diventerà una grandissima, veramente divertente, piacevole, simpatica, vera, voto altissimo.
Però, di cosa stiamo parlando? Scusate, di X?
Ho capito. Guarda, Fragola, anche lui ha fatto un duetto con la Niro, ma Matti, lui è bravo, lui si è presentato con una canzone tutta sua, con la quale si è presentato addirittura in fase di scelta, e si è capito subito, ha fatto un milione di
un po' come Minelli.
Sì.
Sì, più o meno.
Un fragolino Sandro Reati, quindi un estimatore di...
Però diciamo la verità, sì. Ha fatto il disco d'oro, un disco ancora non è uscito, mia roba, poi come stai distribuito te l'articolo d'oro.
Il Pulitzer,
sì. Il Pulitzer esagerato.
Vabbè, no, Pulitzer,
non lo prenderai mai.
Lo so, potrei comprare al limite uno che si chiama Pulitzer, un mediano tedesco.
Noi abbiamo più possibilità, sì, di vincere X Factor che prendere il Pulitzer.
Sotto la doccia andiamo forte a cantare. Sandro, allora, partitaccia, eh? No, freddo, contava poco,
ora perché ormai ho detto di sì alle pagelle, ma io mi rifiuterei di parlare di quella cosa tipolante che abbiamo visto ieri. Abbiamo la verità che si rideva, si è messa a ridere, a fare battute, era quasi impubblicabile, ma io per questa azione, sì, giustamente i nostri lettori dovrebbero venire a casa, suonare a me, mi rendici soldi, a ragione.
Allora facciamo così, Sandro, inventiamo un nuovo modo di trattare le pagelle. Io leggo al volo quelle che sono le pagelle, i giocatori che ti interessa commentare mi fermi e mi dici voglio dire una cosa.
Vai, benissimo.
Allora, Tatarusano va dal 5,5 al 6.
Ti fermo subito, sì. Tatarusano, il problema non è Tatarusano, il problema è Neto. Perché Neto è tutto pronto, ci hanno già tutto lì da firmare, da chiudere, siamo un passo, entro la prossima settimana deve firmare, firmerà, però non firma, quindi è un problemino.
Si parla sempre delle ambizioni, no? Più che alla fine dei
contratti. C'è sempre una piccola quisquiglia, ma io le quisquiglie non mi piacciono, nemmeno mi piacevano dette da Totò e con le pizzillacchere, ma quisquiglia quando si firma mi fanno sempre paura. Tatarusano ieri è stato travolto nella bruttezza assoluta, la grande bruttezza, ecco, questo è il nostro film, l'abbiamo visto ieri.
Allora, Richards va dal 5,5 al 6, più o meno prestazione, quasi sufficiente.
Giusto, giusto. Sufficiente. 5,5, 6 è stata la sua prestazione, ha fatto due uscite belle, ha fatto due progressioni importanti, però poi dopo si è perso anche lui, ti ripeto, una grande bruttezza. Sì.
Gonzalo 5,5 per tutti, sì, ci siamo. Bruttezza. Tomovic divide di più, perché 5 per quasi tutti, 5,5 Corriere Fiorentino, 6 dalla Nazione, che forse ha valutato un punto per quel salvataggio sulla linea nel
primo tempo. Loro sono stati più bravi di me, sono andati a rivedere le azioni sui nostri monitor che non ci sono, ma che con l'Empo le arriveranno, e io da quello che mi hanno detto è stato che voto anche lui negli errori disastrosi della difesa, quindi dare 6 a chiunque, non mi sono trovato in difficoltà, era difficile. Cioè, se uno tu mi dici diamo un mezzo voto di incoraggiamento a Riccia, se non gioca mai va bene, però e dall'altra parte quest'altro invece insomma giocano, e quindi
allora,
andiamo avanti.
Sì, perché ci sono due voti che invece vedono un po' di discordia. Allora, uno è Quadrado, che prende 5 da Gazzetta e Corriere del Fiorentino, 6 da Stadio e Nazione. Dipende da chi ha creduto al cambio tattico o fisico.
No. Il problema è che lui non aveva fatto... Allora, si dice che ha giocato male Quadrado, non ha giocato 20 minuti, la partita su tutti suggelati, tutti fermi, lui andava un po' di pareva, se è vero, e quindi io capisco anche Montella, e poi a un certo punto, una volta, tanti e tanti anni fa, Renzino Melani, allenatore della Rondinella, quando era andato a Livorno, fece peraltro una media di risultati clamorosi, quando voleva dare una lezione alla squadra, quando voleva far impaurire tutti per far capire che bisognava reagire perché la squadra stava giocando bene, molto bene, però voleva dare una svolta, lui non diceva niente di generale, prendeva, chiamava Casarotto, Terzino, faceva una parte del suo giocatore più vicino, lo portava da tutte le parti e gli faceva una parte ma vista a Casarotto. Gli altri dicevano, io ho fatto la parte, ossia a Casarotta non si ammassa. Ecco, capito, io ho avuto l'impressione che la lezione data a Quadrado si stava una lezione per tentare di rianimare un po' questo gruppo. E Quadrado non ha giocato né bene né male, non ha giocato per nulla, quindi uno può decidere di dargli il voto che gli pare. Io gli ho dato il voto sulla partita non giocata, quindi gli davo 6 perché quegli altri dopo hanno fatto peggio.
Ecco, e infatti qui c'è un voto che è particolarmente complicato, perché si va dal 6 della Nazione al 4,5 proprio di Stadio su Kurtic, altri 5,5. Kurtic proprio non ti è piaciuto, Sandro?
La domanda non va fatta, va fatta la domanda fatta a quello che gli è piaciuto.
Ok, va bene. Badel mette d'accordo tutti, 5 o 5 e mezzo, mette un po' d'accordo o meno perché è arrivato a 5 milioni in scadenza, ma queste poi magari a volte i giocatori hanno difficoltà in un ambiente, sono più forti in altri, può succedere. Hai un giudizio da darci su, guarda, su Badel?
Il giudizio, mio è questo. Il giudizio è questo, che bisogna cercare di aiutare più possibile Pizzarro a non pigliare il raffreddore.
Ok, bene. Ma direi di andare...
Lo stesso ragionamento vale per Mati Fernandez. Sì. Cioè, capito, il centrocampo e la Fiorentina, e purtroppo è rimasto quello, c'è Aquilani, che poi però il centrocampo è Aquilani, Mati Fernandez, Porca Valero, Pizzarro, tutti gli altri che noi la Fiorentina ha cercato di portare, per inserire, per arricchire il tuo gruppo, per adesso hanno totalmente fallito, questa è la realtà, cioè negli occhi di tutti. Non, probabilmente era difficile trovare meglio, forse ci volevano più soldi, forse ci voleva più tempo, forse ci voleva più tempo, quando dico più tempo intendo dire probabilmente se fosse stata fatta l'operazione Quadrato cambiava tutto, ma io insomma non mi riesce a dire che bisognava vendere Quadrato, perché anche se, perché senza Quadrato stava sicuramente peggio, ma insomma questi sono ragionamenti. Però adesso quei giocatori che dovevano in qualche modo mettere in difficoltà Montella per potersi candidare alla successione dei titolari della Fiorentina, hanno messo in difficoltà solo i tifosi e sono rimasti lì a Piafretta.
Ok, allora niente su Vargas che prende 36 da tutti, niente su Lazzari che prende 5 da tutti, invece mi soffermo sull'attacco, perché Marini...
con Vargas con tutti i limiti è già, però quando lo chiami risponde, non è poco insomma per un giocatore. Quindi io Vargas è sempre un po' di stima, perché un giocatore non rompe le scatole dopo aver cercato di distruggersi è riuscito a ricostruirsi, quindi non è poco. Io sono sempre dalla parte di quelli che cadono quando si rialzano.
E poi Marin, Gomez, Minelli, qui c'è unità di intenti, nel senso Marin e Minelli tra il 6 e mezzo per tutti, Gomez 5 e mezzo per tutti.
Allora, qui si va sul difficile.
Ecco.
Ti dico la mia impressione, sì. Al di là della partita di ieri, cioè Marin ha dato una palla importante a Gomez che non ci è arrivato, ha fatto la migliore conclusione del primo tempo, la palla è uscita di poco, è uscita quasi a picchiato sul palo e ha segnato il gol. Però devo essere onesto, non mi pare in grado di candidarsi a giocare in campionato. Lo dico con preoccupazione, nel senso che ha giocato 5 minuti, poi lui si è straniato, mi sembra che abbia dei problemi ancora fisici, non credo che possa giocare in campionato per Ditte Cesena, ecco, dubito, che mi sembra ancora non ci siamo, ecco, questa è la mia opinione, al di là del 6 e mezzo di ieri, figlio di quel gol, di quell'occasione.
Per te chi gioca Sandro Cesena?
Secondo me gioca Quadrato con Gomez, non cambia niente.
No, è squalificato Quadrato.
No, scusami, Quadrato. Gioca Joaquin, non vedo che possa cambiare la situazione, perché Joaquin è uno che gioca Joaquin, non vedo che possa cambiare la situazione, perché Joaquin è uno che fa il suo, perché è uno che oltre al fatto di aver avuto un regalo, il fatto che non hai giocato ieri, che ha preso freddo, non ha fatto brutta figura. Joaquin è un giocatore che ha sofferto molto, perché all'inizio della stagione non era negli occhi dell'allenatore, tanto è vero non è stato messo nemmeno nella lista UEFA, però lui ha fatto un po' come Vargas, è stato lì, deglutito il fiele, si è messo a lavorare, e io le ultime partite per me stavano dei migliori giocatori della Fiorentina. Mm-hmm. E allora mi sembra che sia una presenza obbligatoria, quindi la coppia Joaquin Gomez mi pare fatta. Poi il problema è come mettere insieme il resto della squadra,
perché a quel punto ti manca l'uomo a destra.
Soluzioni, sai, non sono tantissime. Tu puoi giocare a destra, tu potresti giocare anche con due esterni, uno Joaquin e quell'altro magari Alonso davanti Gomez, non lo so, senza tre quarti, ma se tre quarti non c'è e non ce lo si può inventare, quindi, o puoi mettere Mati Fernandez dietro
più avanti,
giocando diciamo tre quarti, puoi fare il rombo con Pizzarro dietro e davanti, ma insomma io non è che ma devo fare io la formazione.
No, no, certo, no, tu...
io la devo sbagliare.
Cioè, su questo siamo sulla stessa barca che affonda ogni
come partita. Sempre, anche no, ieri.
Io lo sbaglio, è lui la deve fare, giusto?
Esatto.
È brutto il contrario. Quando io la indovina, lui la sbaglia.
Sì. Allora, Sandro, due cose al volo prima di salutarti. La prima è se Ilicic è, a tuo avviso, ancora un giocatore viola oppure va via a gennaio. E la seconda è chi eviteresti volentieri tra le possibili candidate in Europa League.
Ovviamente il Liverpool, per due motivi. Primo, perché ci sono stato un sacco di volte. Secondo, la città non mi piace, adesso mi piace ancora meno la squadra, perché è veramente pericolosa e non la vorrei incontrare. Quindi guarda, su questo non ho bisogno proprio nemmeno di riflettere.
Vabbè. Siamo sull'Arborg tutti più o meno.
Non hai voglia di tornare al Cavern, no. Mi pare di capire.
L'ho pensato tre volte. Beh. Ora, francamente, ora che abbiamo dentro tanto, sì, sembro sempre un po' Maccatti.
Tra l'altro anche con lei, perché non abbiamo
detto, quello che ho già detto, io preferivo Rolling Stones, hai capito?
È vero.
Mi dici, andiamo a un incontro con Mick Jagger più volentieri
ad Aalborg sui fiordi danesi. Ma bellissimo,
io ad Aalborg ci vengo molto volentieri, però io voglio più altro freddo.
No, 19 freddo. Febbraio la temperatura, cosa vuoi che sia?
È tipo Esbjerg, sì. Sandro, dai.
Vabbè.
È che facciamo un gran caldo, hanno stato dai sui mari, speso 3-4 vent'anni.
Ti senti incattivito sul freddo?
Il bulbo è stato essiccato, però se l'ha trovato un pub dove si mangia veneno.
A proposito di freddo, il freddo Ilicic, poi ti salutiamo.
Allora, qui fosse difficile perché io l'ho martorizzato abbondantemente per un anno. Non mi piaceva l'atteggiamento con la postura, come diceva Montella, però non mi va bene nemmeno il Massaro, ecco. Io è vero che questo ragazzo ha sbagliato quando a Cagliari aveva l'atteggiamento che è assolutamente privo di qualsiasi senso, non mi è piaciuto nemmeno il tentativo di far passare per ubriacono che non era, insomma. Quindi la vicenda la voglio cancellare, però io devo dirti che quando sento fischiare i giocatori della Fiorentina mi dà fastidio. Almeno fino a quando non finisce il match. Quando finisce il match e uno si merita di essere fischiato, poi si fischia la squadra addirittura. Però ieri, insomma, quei fischi un po'. Capisco, state attenti, io capisco benissimo perché il giocatore ha fatto di tutto per irritare. Però io non l'avrei fischiato, ma questa è una mia scelta personale. Non vuol dire che io dia agli altri hanno sbagliato a fischiare. Non avrei fischiato io, però. Questo giocatore è un giocatore che per adesso è della Fiorentina, cioè pensare che vada via, io vi ricordo la frase che ha detto Montella l'altro giorno, non lo svendiamo, è un giocatore importante, quindi è un giocatore che o arriva a una società che è pronta a dare soldi e non si vede per adesso, ma se arriva la Sampdoria, Genova, chi vuoi tu, il Parma, e dice ce lo dai in prestito, oneroso quanto vuoi, ma in prestito non glielo danno, anche perché non è che sa 200 attaccanti, non sa più nessuno, cascano tutti con le fere, quindi bisogna un attimino stare attenti.
Tutto giusto. Sandro, buona serata al Calduccio.
Ciao,
grazie a Sandro
Riani di Radio Blu.
Pentasport che prosegue, ancora un ospite, saluto e ringrazio per essere qui con noi, Dario Hubner. Dario, ciao e bentrovato.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao, come stai?
Bene, bene.
Bene, ci fa molto piacere, fra l'altro abbiamo parlato un po' di Cesena Fiorentina e molto di attaccanti, quindi rientri in tutto questo nostro menù, perché domenica c'è una partita che vede appunto la Fiorentina andare a Cesena. Tu a Cesena hai fatto 5 campionati clamorosi, no? Sempre in doppia cifra, vado a memoria, anche capocannoniere, no?
Sì, sì, siamo stati una bella parentesi della mia carriera.
Cesena e Brescia, so che è brutto, ma dove sei rimasto più affezionato?
Ma no, ma penso come vita, penso come modo di vivere, penso che la Romagna sia il posto più bello che si possa giocare come ambiente tranquillo, ti fa lavorare in pace, si mangia bene, c'è poca confusione, è un paradiso, era un paradiso tipo degli anni 90, adesso non so com'è.
No, indubbiamente, ma io credo che si viva sempre bene. A Cesena, certo, hanno avuto un periodo complicato, hanno vinto solo la prima in campionato, e quindi dopo una serie di risultati negativi è arrivato il cambio in panchina, è arrivato Di Carlo.
Sì, diciamo, non me l'aspettavo, pensavo che per Paolo Bisoli, dopo la partenza abbastanza buona, sono un po' bloccati, credo sono convinto che le colpe non siano tutte sue, però penso che la società è arrivata un momento in cui ha dovuto prendere una decisione, ecco, magari per dare una scossa all'ambiente, è cambiato allenatore, ecco, perché penso che non siano tutti i demeriti di Bisoli e la classifica di Cesena, ecco, perché le prime partite, per quello che avevo visto io, giocavano anche bene, c'era entusiasmo. Poi col tempo sono un po' flosciati, diciamo.
Mi sembra che anche nel Cesena un po' di problemi siano davanti, no? Faticano a segnare, a parte De Frel.
Vuoi due dati?
Sì.
Allora, il Cesena tira di media 6 volte a partita, in totale, neanche in porta. È un dato, fa conto, la Fiorentina di media fa 16 tiri a partita. Cioè, è proprio la squadra che in Serie A ha le maggiori difficoltà nell'arrivare alla conclusione.
A parte De Frel, poco.
Sì, ma diciamo, sai, il gioco di Bisoli è un gioco che... giustamente per una provinciale si chiudeva abbastanza in difesa, cercava di partire in contropiede, ecco, sicuramente male sono mancati magari gli esterni e diciamo, la punta di contropiede, ecco, perché ripeto, il Cesena non può pretendere, adesso domenica ci sarà Cesena Fiorentina, non può pretendere di andare a Firenze e fare il proprio gioco e mettere la Fiorentina nella propria metà campo, perché diciamo, i valori in campo son diversi, ecco, la Fiorentina è più squadra, c'è un altro tasso tecnico, ecco, per cui squadre come la Cesena doveva giocare in contropiede, cercare di sfruttare il contropiede, sicuramente le avevano fatti male, ecco, questo sicuramente certo.
In dubbio. Certo, è paradossale anche che persino la Fiorentina abbia grandi problemi in attacco, 12° attacco del campionato, Gomez che un po' fatica, Rossi e Bernardeschi rotti e problemi lì davanti.
Ma sai, penso che questa della Fiorentina sia, diciamo, tra parentesi, sia fisico, ecco, perché bisogna dire che Fiorentina ha giocato con Gomez che adesso ha ricominciato, c'è un certo Rossi che per sua sfortuna, mi auguro ritorni il più presto possibile a giocare, per cui non ha mai giocato Rossi, perché Gomez ha giocato pochissimo, insomma Babacar quelle poche volte che ha giocato non ha fatto male.
Sì,
cui,
poi si è fatto male anche
però,
lui.
Sai, fatto... Però è anche vero che dalla Fiorentina ci aspetta sempre tanto, perché giustamente il calcio spumeggiante come l'ha giocato l'altrano sarà durissimo a ripeterlo, e poi se ti mancano certi elementi capisco Montella che faccia fatica a ottenere dei risultati come l'altrano, ecco, perché sai, quando fai tanto gioco poi non la butti dentro fai fatica.
C'è una squadra che ti piacerebbe allenare in futuro?
Ma sai, io sono affezionato, a me piacerebbe il Brescia e il Cesena, sono le mie due società dove ci tengo tantissimo e sarei felice, però sai, il calcio è strano e non si sa mai.
Ti chiedo un'ultima cosa, Dario, poi ti libero. Parlando di terzo posto, Napoli, Genoa, Sampdoria, Milan, Inter, Lazio e Fiorentina, la tua favorita per arrivare dietro alle prime due?
E poi soprattutto, sai, se credi alle genovesi.
Ma sai, vedi, cioè, io credo che una delle due genovesi può avere l'entusiasmo che ha avuto la Fiorentina nel Tano, ecco, è un gruppo di giocatori che sta girando tutto bene, stanno facendo risultati e poi sappiamo benissimo che quando ti trovi su in alto cerchi magari anche i tocchi più difficili e ti riescono, ecco, mentre magari quando devi inseguire è più fatica, per cui sai, due genovesi stanno facendo benissimo, per esempio il Milan e l'Inter hanno una gran fatica, per cui sai, la Lazio alterna prestazioni bellissime e prestazioni deludenti, per cui penso che a parte penso Juve Roma che faranno un campionato a sé, poi ci sono 7, 8, 10 squadre che possono puntare benissimo alla Coppa UEFA, poi il terzo posto perfino.
Certo, Dario, un piacere come sempre, buona serata.
Anche il mio, grazie a voi, arrivederci.
Grazie a...